Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cercheremo di capire quanto le parole di Dio sono belle, profonde e liberanti per la mia e per la tua vita. Siamo nella quinta domenica di Quaresima, ci avviciniamo alla Pasqua, e il messaggio che secondo me unifica tutte le letture, che è molto molto liberante, è questo. Secondo me, consegnami la tua anima e non la perderai. Questa frase è tratta liberamente dalla frase che secondo me è la frase chiave del Vangelo. Gesù che dice: chi ama troppo, direi io, la propria vita, la perde. Chi pensa solo a se stesso. Chi invece odia la propria vita, che poi vedremo va inteso nel senso è disposto a dare la propria vita, a consegnarmela, allora la conserverà per la vita eterna. Cioè, se tu la dai a me, non solo non la perdi, ma la guadagni, perché avrai una gioia eterna per sempre. Pensate che cosa grande poter vivere per l'eternità, io e te, in anima e corpo, totalmente felici. La resurrezione di Gesù ha dimostrato, facendosi toccare risorto, che questo è vero, è possibile per tutti. Il fatto che anche molti santi, persone morte, accogliendo le nostre preghiere, facciano ancora oggi dei miracoli straordinari, inspiegabili, vuol dire che veramente questa possibilità c'è, che c'è un'altra vita. Ma per avere questa vita eterna, questa gioia eterna di cui parla Gesù, bisogna dare la propria vita. Cioè, darla a qualcuno che te la può fare durare in gioia per sempre. Ora, su questa frase vorrei fare due brevi osservazioni di carattere proprio linguistico. Quando dice chi ama la propria vita, in realtà nell'originale greco non è vita, zoe, come c'è quando dice vita eterna, ma la parola è psyche, che vuol dire psiche, anima. Cioè chi ama troppo la propria anima, il proprio io, vedete che c'è una sfumatura che in italiano non si coglie, la propria psiche, il proprio io, il proprio ego, quindi c'è un'allusione all'egoismo. È chiaro che quella parola psiche poi significa anche vita, perché se non c'è una psiche, un'anima, in un corpo non c'è vita. Quindi anche la traduzione chi ama troppo la propria vita va bene. Ma nell'originale c'è un'allusione all'egoismo, chi ama troppo la sua psiche, le sue idee, i suoi pensieri, il suo ego, il suo io, cioè chi è egoista. E la seconda osservazione riguarda invece il discorso odia la propria vita, quel verbo odia, sembra quasi che Gesù ci dica di odiare noi stessi. Di odiare la nostra vita. In realtà qua dice chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita la conserverà. Quando c'è ama odia, nell'ebraico non vuol dire come in italiano amare e odiare, ma vuol dire amare di più e amare di meno. Preferire una cosa rispetto a un'altra. Lo dice proprio qui la traduzione, questa è una traduzione riconosciuta dalla Chiesa Cattolica, però interconfessionale, la LDC Abu, lingua corrente, l'ultima versione, non traduce chi odia la propria vita, ma chi è pronto a perdere la propria vita. E spiega anche il perché. Nell'uso ebraico, quando odiare è contrapposto ad amare, significa amare di meno, non odiare, non preferire una cosa, e implica una rottura dei rapporti, un distacco, cioè dalla nostra vita in questo caso. E cita Malachia che dice, il profeta Malachia dice, dice così, ho amato Giacobbe, Dio dice, ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Non vuol dire questo, vuol dire che non odia Esaù, ma che ha preferito Giacobbe, ha scelto Giacobbe e non Esaù. Quindi quell'odiare non vuol dire odiare, se è contrapposto ad amare vuol dire io ho preferito, Cioè sono disposto a distaccarmi da Esaù, a distaccarmi dalla mia vita, sono pronto a perdere la mia vita. Stessa cosa quando Gesù dice chi non odia i suoi fratelli, la sua moglie, i suoi parenti, eccetera, non vuol dire che devi odiare gli altri, ma vuol dire che non li devi amare troppo. Cioè devi amare prima di tutto Dio e sei disposto anche a perdere l'affetto di queste persone pur di amare, di essere fedele a Dio. Vedete che il significato è molto, molto diverso. Bene, fatta questa piccola ma necessaria precisazione linguistica, adesso io direi di andare proprio al dialogo che io cerco di immaginare tra il diavolo, che ha un orecchio mi dice cose opprimenti, e la parola di Dio, che invece mi libera. Cosa mi dice a me? A noi tutti, penso, il diavolo. Guarda che Dio o non c'è, o non sta dalla tua parte. È un Dio che ti impone, che si contrappone a te. Il suo spirito è lontano dal tuo. Quindi è una contrapposizione quella con Dio. Non è il tuo Dio che sta dalla tua parte. Guarda cosa dice invece nella prima lettura del profeta Geremia. Io sarò, dice il Signore, il loro Dio. Ed essi saranno il mio popolo. Io sono loro Dio, sto dalla parte loro, dalla parte del loro cuore. E infatti anche il Salmo dice, non privarmi del tuo Santo Spirito, del tuo Spirito, sostienimi con uno spirito, col tuo Spirito generoso. Il tuo Spirito, il tuo cuore, non allontanare dal mio, lavami tutto dalla mia colpa e crei in me, oh Dio, un cuore puro. Il tuo spirito si avvicina a me e il mio cuore, il mio spirito diventa puro. Rinnovami, rinnova in me uno spirito ancora una volta saldo, forte. Quindi lo spirito generoso di Dio si riversa nello spirito dell'uomo e lo rende puro, perché lui appunto è il loro Dio, è il tuo Dio, è il mio Dio, cioè sta dalla mia e dalla tua parte. Allontana questa idea diabolica di un Dio che ti vuole male, che ti vuole costringere, che ti vuole fare soffrire. Altra oppressione, falsità che ti dice il diavolo. Guarda, non si può conoscere Dio guardandosi dentro, guardandosi nel cuore. Qua la Geremia dice esattamente l'opposto. Porrò la mia legge dentro di loro. La scriverò sul loro cuore. Non dovranno più istruirsi null'altro dicendo conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno. Come? Guardandosi dentro, guardandosi nel loro cuore. Proprio perché Dio, appunto, il suo spirito entra in noi, è il nostro Dio, allora noi guardandoci dentro possiamo conoscere Dio. Allora il diavolo è un Dio molto intimo, personale. Dice la cosa opposta, esagerando all'opposto, e dice nella società di oggi soprattutto, allora se per conoscere Dio basta guardarsi dentro, la Chiesa non serve. Anche questo è sbagliato. Prendiamo il Vangelo, c'erano dei greci, il Vangelo di Giovanni, quindi dei pagani, che per conoscere Gesù si avvicinarono a Filippo, cioè alla Chiesa, ad un discepolo di Gesù. E gli domandarono, probabilmente perché era di Betsaida di Galilea, quindi conosceva il greco, no? Erano greci, e gli domandarono, Signore, vogliamo conoscere e vedere Gesù? Allora Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Vedete come c'è un'azione di chiesa, i discepoli di Gesù, che ti fanno conoscere Gesù. E allora qual è il segreto? Tu devi guardare nel tuo cuore, lì c'è il Signore, ti parla, ma devi confrontare quello che ti dice nel cuore con quello che ti dicono i discepoli suoi, la Chiesa. E da questo confronto nasce riesci a capire quello che veramente Dio ti dice. Perché il tuo cuore da solo non basta. Ma anche chi si è drogato l'ha fatto perché il suo cuore glielo diceva e si è rovinato la vita magari. Quindi il proprio cuore può anche, nel nostro cuore può anche parlare il diavolo, il demonio, quello che vuole rovinarci. Quindi ascolta il tuo cuore, perché la fede è una cosa non staccata da te, dal tuo cuore, ma allo stesso tempo confronta quello che sente il tuo cuore con quello che sentono gli altri discepoli di Cristo. E da qui potrai avere un rapporto, da questo confronto nasce il rapporto con Dio. Bene, e poi andiamo e arriviamo al Vangelo. Questo Vangelo, abbiamo appena visto, dei pagani vanno da Gesù, quindi è un momento di grande successo. Poco prima c'era stata la Domenica delle Palme, il massimo del successo di Gesù, e poco prima che inizi il Vangelo di questa domenica i farisei dicono: il mondo è andato dietro a lui, cioè va dietro di lui tutto il mondo, non riusciamo ad impedire che questo successo vada avanti, che tutta questa gente lo segua. Ma la cosa buffa è che proprio quando arrivano pure questi greci, quindi i pagani vanno da lui, quindi il massimo del successo, dei frutti di Gesù, a un certo punto Gesù dice, quando vanno questi greci da lui, una cosa triste, è venuta l'ora, l'ho capito. Com'è? Proprio in questo massimo successo. Perché lo capisce? Perché lui dice, tutti questi frutti, tutte queste persone che cambiano la loro vita e vengono da me, hanno bisogno di un chicco che muore. Perché tutti i frutti nascono dalla morte di un chicco, di un chicco di quel frutto. Il grano cresce perché un chicco è caduto a terra e muore. E allora Gesù dice questa frase, se il chicco di grano caduto a terra non muore, cioè resta, non vuole aprirsi, non produce frutto, rimane solo. E poi alla fine muore lo stesso perché se lo mangiano gli uccelli. Se invece muore, si apre, produce molto frutto. Come dire, questi frutti nasceranno e si moltiplicheranno ancora di più se io farò come il chicco di grano, cioè accetterò anche la morte, sapendo che questa morte genererà vita sia per me, ma soprattutto per tutti quelli appunto che moriranno seguendo la mia strada, seguendo il mio nome. Quindi il diavolo dice a tutti noi, a me e a te, il successo nasce dall'ambizione. Se tu vuoi una cosa la puoi ottenere, se tu devi cercare, devi lottare. Qua ti dice invece Gesù, il segreto del successo è essere umile. Humus deriva da humus, terra. Cadere, lasciarsi, sacrificarsi, ecco, per gli altri. Da qui nasce il vero successo, non essere troppo attaccati ambiziosamente alla propria vita, perché altrimenti rimane solo quel chicco. E poi alla fine muore lo stesso. Non è che uno che non si sacrifica non muore o non soffre, ma in questo modo dà un senso alla sua sofferenza, perché produce frutti. Quindi no all'ambizione, sì al sacrificio per gli altri. I più grandi alberi nascono dal sacrificio di un piccolo seme che umilmente muore. E poi, sempre su questa linea, il diavolo continua, guarda che tu devi pensare solo a te stesso, alla tua vita, perché è la tua vita, la mia vita, quante volte noi diciamo, è la mia vita, io penso alla mia vita. Certo, questo è anche un discorso sano, ma spesso diventa un discorso negativo. Chi è troppo attaccato alla vita sua, in realtà, perde la sua vita, è sempre infelice. Qui la famosa frase, chi ama troppo la propria vita, quella che abbiamo visto all'inizio, la perde, troppo attaccato. Chi invece è disposto a dare la propria vita, invece a me ovviamente, che sono la vita, la conserverà per sempre, per la vita eterna. Quindi è dando che tu vivi e tuteli la tua vita. Come il chicco di grano si dà, muore e non rimane solo mangiato dagli uccelli, ma produce vita, produce moltissimo frutto e continua a vivere, perché il chicco di grano vive negli alberi che genera, nelle spighe che genera. Quindi non essere attaccato egoisticamente troppo alla tua vita, liberati da questa ossessione, cosa penserà la gente di me, quanto ho, come sarà il mio futuro, liberati, dai la tua anima e la tua vita a Dio. Sì, continua il diavolo, ma se segui Cristo, vedi cosa succederà, avrai solo croci. Che vuoi, sei proprio masochista, ti dice il diavolo. Esattamente l'opposto. Le croci non dipendono dal seguire Cristo o meno. Le croci, le sofferenze, la morte, il dolore sono di tutti, anche di chi non crede in Cristo. Qua dice un'altra cosa, che avrai onore, avrai vita eterna. Se uno mi vuole servire, dice Gesù, mi segua, segui Cristo. Perché dove sono io, là ci sarà anche il mio servitore. Io lo porto con me, non solo sulla croce, ma lo porto con me nel paradiso, nella gioia eterna in cui anima e corpo sarà felice per sempre. Se uno serve me, allora il Padre lo onorerà. È un verbo timao che vuol dire anche lo ricompenserà, cioè gli darà la gioia eterna. Quindi altro che masochismo. Qui si tratta di una strada di gioia perenne, eterna. La Pasqua, la Quaresima, questo è un camminare passando dalla croce, dal sacrificio, ma il sacrificio passa, ecco la Pasqua, passaggio, ma la gioia eterna resta. Il Padre mio lo onorerà. Bene, allora dice il diavolo, alterando ancora il messaggio, allora le croci, le sofferenze, la morte, qui Gesù sta dicendo, dice il diavolo, che sono affrontarle con paura, con agitazione, esserne turbato è peccato. Voi tutti invece avete paura della sofferenza, quindi siete agitati quando c'è un problema, allora siete peccatori. No. Non vuol dire questo Gesù, vuol dire che queste agitazioni, la paura della croce è umana come la paura della morte, ma però c'è una speranza al di là di queste cose. Queste cose, per quanto impauriscono, non vincono. E infatti anche Gesù ha paura ed è agitato. Lui stesso dice, adesso l'anima mia è turbata, è agitata. La parola greca è proprio tarasso, che vuol dire agitazione. Il talasso, con la L ma simile, è il mare, che è agitato. Quindi la mia anima è turbata e agitata. Gesù era senza peccato, quindi agitarsi, perché sta arrivando la sofferenza, la croce, la morte, non è peccato. Anche Gesù si agitò, ci mancherebbe. E allora cosa bisogna fare in questi casi? Nei confronti del nostro dolore, della nostra morte, delle nostre sofferenze, che dobbiamo fare? Guardate com'è bello il combattimento che ha Gesù in sé. Dice, che cosa dirò? Cosa devo dire? Posso dire, Padre, salvami da questa sofferenza, da quest'ora. Potrei dire, e poi quello che dirà nel Vangelo di Matteo, passi via da me questo calice, questa sofferenza, non mi far andare in croce. Potrei dire così, ma proprio per questo io sono giunto a quest'ora, cioè l'ho voluto io. Ho capito che dovevo affrontare anche, non dovevo nascondermi, dovevo andare a Gerusalemme. Allora, cosa dirò? Padre, glorifica il tuo nome. Cioè, sia fatta la tua volontà. Se per portare la vita e la gioia eterna agli uomini devo io per primo morire come loro e poi risorgere, sia fatta la tua volontà. Non come voglio io, dirà nel Vangelo di Matteo, passi questo calice, ma come vuoi tu. E in effetti passerà quel calice, non come voleva lui, quando nel Getsemani gli chiede appunto di, cioè non andando in croce, ma passerà in modo migliore, perché dalla morte poi risorgerà per sempre. Quindi vedi, la preghiera di Gesù di che passi quella sofferenza, in realtà è avvenuta, ma è avvenuta non come vogliono gli uomini, ma come vuole Dio, in maniera definitiva. Noi gli chiediamo 100 euro, lui ci dà miliardi, il paradiso. Aprendo la strada del paradiso. Quindi la sua preghiera in realtà, a modo come voleva Dio, fu esaudita, perché poi è risorto, è passato quel calice, passaggio, Pasqua, in modo definitivo. E allora, la paura e l'agitazione di fronte alla sofferenza è umana, anche Gesù dice la mia anima è turbata, ma poi, nonostante l'agitazione, il messaggio è, di fronte alla croce, dici, sia fatta la volontà di Dio, io ti chiedo di aiutarmi, comunque sia fatta, aiutami come vuoi tu, ma mi abbandono a te. E lo spiega bene la seconda lettura che dice, Cristo offrì preghiere con lacrime a Dio, che poteva salvarlo dalla morte, e venne esaudito per il suo pieno abbandono a Lui. Si abbandonò a Lui, a un certo punto disse, tu sei più forte della morte e della croce. Mi abbandono a te, Padre, glorifica, il pieno abbandono a Lui venne esaudito. Quello che dicevo prima io, alla fine fu salvato, non come voleva Lui, non come vuoi tu, voglio io, ma come vuoi tu. Cioè non saltando la croce, ma risorgendo dalla morte, in maniera appunto definitiva, totale. Bene. E allora la sofferenza, ti dice il diavolo, è una maledizione, una sfortuna. La sofferenza certo non è voluta da Dio, ma nel momento in cui arriva, perché nella vita il mondo non è più come l'ha creato Dio, c'è la sofferenza è una scuola che ti insegna ad abbandonarti a Dio e quindi, in fin dei conti, ad arrivare al paradiso, alla sua volontà. E una scuola imparò da ciò che patì, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Certo, se però noi togliamo il paradiso dalla nostra idea, solo dal punto di vista umano, togliendo il paradiso, è uno che impara da ciò che patì. Può imparare tutto quello che vuoi, ma se c'ha un tumore, se c'ha... Mentre invece, se esiste davvero il paradiso, come dice Gesù, il suo messaggio va preso in totale, allora veramente la fine è la gioia. E quindi si impara ad abbandonarsi a Dio da ciò che patì. Imparò l'obbedienza da ciò che patì. Allora, concludendo, la sofferenza e la morte trionfano. Trionfano? Il maligno trionfa? No. Il principe di questo mondo, cioè il diavolo, sarà gettato fuori. E io sarò innalzato da terra. Innalzato da terra in doppio senso, innalzato sulla croce e innalzato in cielo, in paradiso. Quindi vedete che già questo verbo innalzare è un verbo bellissimo che riguarda anche noi. Cioè noi siamo innalzati sulla croce a volte, ma ricordiamoci che siamo innalzati sulla croce per poi essere, se ci abbandoniamo a Dio, innalzati in cielo. Non è Dio che vuole la croce, non è Dio che la mette, sono gli uomini e il mondo come adesso che procura sofferenze e croci, ma Dio può salvarci da queste croci. E allora consegnagli la tua vita e la tua anima e Lui non te la farà perdere. Se invece sei chiuso, attaccato alla tua anima, alla tua vita, alla tua psiche, al tuo ego, allora inevitabilmente quello da solo non ti potrà salvare. Tu da solo non ti sei autocreato e non ti potrai nemmeno liberare dalla morte e dalla solitudine della vita. Consegnami la tua anima e non la perderai. Bene, nella speranza di incontrarci un giorno in questo regno dove in anima e corpo si può vivere totalmente, realmente felici, vi do appuntamento alla prossima puntata di Messaggio Liberante.